Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati consolidati al 31 dicembre 2016 di Astaldi. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola alla dottoressa Alessandra Onorati, responsabile relazioni esterne e Investor Relator di Astaldi. Dottoressa Onorati, prego.
Buonasera, buonasera a tutti, grazie per esservi collegati alla conference call per l'illustrazione dei risultati 2016 del gruppo Astaldi. Confido che abbiate tutti ricevuto il comunicato e la bozza di presentazione che adesso seguiremo, e lascio la parola all'ingegner Filippo Stinellis, amministratore delegato di Astaldi.
Buonasera a tutti, intanto grazie per l'attenzione che presterete alla presentazione dei dati di fine anno. Come vedete nelle slide che vi sono state consegnate, come sempre sottolineo che la fotografia, la slide d'inizio, mette sempre in rilievo uno degli obiettivi, più importanti che sono stati raggiunti dal management. In questo caso si tratta chiaramente della diga di Muscat Falls, rappresenta lo stato di avanzamento. È un progetto che oggi ha raggiunto il 60% d'avanzamento e, come sapete, nel 2016 abbiamo concluso un accordo con la rinegoziazione del contratto. Quindi è stato un obiettivo importante, un obiettivo che tante volte abbiamo posto all'attenzione in fase di conference call e quindi era giusto iniziare rimettendolo in evidenza. La seconda slide, pagina 3, riapre come oramai è consueto con quello che è stata la presentazione, la prima slide di presentazione del nostro piano strategico a maggio 2016, a cui facciamo sempre riferimento. Ricordo brevemente che i tre elementi fondamentali del nostro piano erano e sono una crescita sostenibile, una finanza rafforzata e l'elemento cardine è anche il rafforzamento della struttura strategica. Ricordo, e questo lo dico per poi commentare con voi i risultati positivi che abbiamo raggiunto quest'anno, la crescita sostenibile chiaramente era legata a una rifocalizzazione del business verso i EPC contract, un nuovo approccio sulle concessioni, abbiamo sempre detto capital light, e un altro asset importante era la diversificazione geografica. Per tutto quello che riguarda invece il rafforzamento della parte finanziaria, ricordo il contenimento del debito, la dismissione degli asset, un'azione molto forte sul working capital e comunque investimenti compatibili con quella che è la struttura finanziaria della società. Quindi la strada tracciata è chiara, la strada tracciata l'abbiamo seguita e poi andremo a commentare i risultati di quest'anno. Mi soffermo sempre sul terzo pilastro perché chiaramente tra di loro sono tutti interconnessi. La crescita sostenibile di una società richiede un rafforzamento della struttura operativa e poi commenteremo più avanti anche quello che abbiamo fatto su questo elemento. Quindi è stato un anno veramente di grande dinamicità per l'azienda. È importante perché gli obiettivi si raggiungono quando il management e la squadra è all'altezza degli obiettivi della società. Come ci siamo posizionati rispetto a quelli che erano gli obiettivi del 2016 previsti in piano strategico? Nella pagina 4 abbiamo fatto una sintesi, poi entreremo poco nel dettaglio strada facendo. C'eravamo prefissati di raggiungere, di superare i 3 miliardi di euro e lo abbiamo fatto. Avevamo detto che avremmo avuto una crescita, non come nei precedenti piani strategici. Ricordo sempre che una delle riflessioni più importanti era la continuità nella discontinuità. Continuiamo a crescere come era già tracciato, ma una crescita sostenibile. Rispetto all'anno scorso siamo cresciuti, mi scuso per la raucedine, ma pure io soffro, qualche volta mi viene l'influenza, ma la supero. Quindi dicevo, quest'anno siamo cresciuti del 5,2%. Quindi target raggiunto. EBITDA, margine ed EBIT, 12,6% e 10,6%. Quindi sono dei consuntivi che confermano la bontà del nostro piano strategico. L'altro elemento fondamentale è quello che abbiamo fatto sul tema commerciale, quindi la grande spinta, sia chiaramente legata anche poi all'organizzazione, vedremo dopo, la grande spinta commerciale. Noi abbiamo acquisito 4,5 billion di nuovi ordini, nella logica però, ripeto, della crescita sostenibile. Un altro elemento fondamentale è il contenimento del debito netto a 1 miliardo e 100, siamo poco sotto 1,092, e un contenimento, un miglioramento sul net working capital. Ricordo che da dati di bilancio oggi stiamo a 805 milioni, quindi rispetto al quarter precedente abbiamo avuto un contenimento, un miglioramento del 12,1%. Il rafforzamento della struttura finanziaria passa in base alle linee del piano strategico, e quindi su quello che sono stati i nostri programmi, sulla dismissione degli asset in concessione. Abbiamo chiuso la 4 Holding, ma questo ne abbiamo già parlato a giugno e poi a settembre, e quindi quando è avvenuto il cash in. Abbiamo firmato, come oramai sanno pressoché tutti, un accordo con Ferrovie dello Stato italiane, un accordo sulla linea 5, abbiamo firmato un accordo per la cessione delle quote su Chacayes, l'impianto idroelettrico che abbiamo in Cile, abbiamo raggiunto un obiettivo anticipando un'attività che non era prevista nel piano di dismissione, ma noi continuiamo a lavorare anche su altri obiettivi per migliorare il disinvestimento, la dismissione della partecipazione sull'ospedale del Cile. Ricordo che questo ci ha consentito di deconsolidare il debito lordo per 100 milioni di euro. Risottolineo, quando anche ce ne fosse ancora la necessità, il successo che abbiamo avuto nel chiudere l'accordo di Muscle Shoals. Devo dire che questo accordo ha richiesto molto impegno al management, abbiamo avuto un tavolo che ha richiesto un confronto per più di un anno e mezzo, il cliente si è mostrato un cliente veramente equilibrato, quindi abbiamo discusso, abbiamo riprogrammato e quindi abbiamo chiuso questo accordo veramente fondamentale per noi. Il tema dei covenant è un altro successo che si è verificato nell'anno 2016 a sostegno chiaramente del piano strategico. Se passate alla slide a pagina 5, non so se è pagina 5 per voi, ma penso di sì, cosa abbiamo voluto mettere in evidenza con questa slide? Abbiamo raggiunto 3 miliardi di euro di fatturato, li abbiamo superati, ma soprattutto vogliamo mettere in evidenza quello che è successo in quest'anno, chiudendo delle partite, dei progetti importanti, ma con un capital intensive, cioè con una richiesta, sono progetti che erano in BOT e richiedevano un investimento. Progetti che si chiudono ma se ne aprono altri nella logica però di investimenti più contenuti, cioè con gare a pluralità di elementi e quindi sulla strada tracciata del piano strategico, quindi minori investimenti, progetti e psi contract con pluralità di elementi. Allora, che è successo nell'anno? Ripercorriamo brevemente, abbiamo completato i progetti in Turchia, ripeto il terzo ponte che era un BOT, abbiamo consegnato la prima fase della GAP di Smir e quindi il ponte sulla baia di Smith, sono due progetti che sono andati in operation, abbiamo concluso con successo anche e consegnato l'opera del VHST in San Pietroburgo, quindi il Ring Road, abbiamo completato in operation i quattro ospedali toscani, abbiamo completato la caserma dei carabinieri, quindi abbiamo raggiunto tutta una serie di obiettivi, ecco la grande spinta produttiva, Serro dell'Aquila e chiaramente tutta la ferrovia in Polonia. Questo portafoglio che si è chiuso si apre, e questo è l'effetto importante, dinamico, in linea con gli obiettivi di piano strategico, con l'aggiudicazione dell'esecuzione del tunnel del Brennero. In Cile abbiamo acquisito un nuovo importante contratto, vi ricorderete che l'avevamo già annunciato credo a settembre o a giugno, di Chuquicamata. Stiamo lavorando sull'aeroporto di Santiago del Cile, che ricordo fa parte del Capital Light, cioè abbiamo una partecipazione del 15% nella SPV, nella concessionaria, e il 50% invece nella parte della construction. C'è stato aggiudicato il lavoro in California, l'allargamento dell'autostrada in California. Importante questo lavoro perché trattasi chiaramente di un lavoro che viene a valle di una gara a pluralità di elementi, consolida la nostra presenza nel Nord America, quindi in aree, ripeto, a basso medio rischio. A questo si aggiunge anche l'aggiudicazione del telescopio in Cile. Poi c'è un portafoglio che riguarda la parte delle opzioni, sempre nella logica, ripeto, degli EPC contract, dove siamo risultati aggiudicatari siamo in attesa di aggiudicazione definitiva, e mi riferisco chiaramente, per quello che riguarda l'Italia, alla Napoli-Bari, abbiamo dei lavori ferroviari in Romania che siamo in attesa dell'aggiudicazione. Siamo aggiudicatari in via provvisoria in Turchia su una metropolitana, siamo aggiudicatari provvisori in Turchia di una strada, di un'autostrada. Quindi la dinamicità della chiusura di una parte di progetti sostituiti da un nuovo portafoglio lavori, ma perfettamente in linea con quello che erano stati gli obiettivi del piano strategico. A pagina 6 abbiamo provato a riassumere anche qui quelli che sono i risultati dell'anno 2016 e abbiamo verificato la rispondenza con gli obiettivi di piano strategico. Quindi le revenues maggiori di 3 miliardi e l'abbiamo raggiunto, confermato. L'EBITDA margin intorno al 12% ed è stato confermato, EBIT margin 10%, confermato la posizione finanziaria netta al di sotto, all'incirca 1,1 miliardi e stiamo a 1,092, confermato anche questo obiettivo. Quindi abbiamo operato, il management ha operato e ha raggiunto questi obiettivi, rispondenti a quelli che erano previsti nel piano strategico. Ora l'EBITDA margine e l'EBIT margine sono leggermente superiori rispetto a quelli previsti in piano strategico, ma vi ho già spiegato diverse volte che questo fenomeno è legato alla chiusura di progetti importanti come quelli in Turchia e il VHST in Russia, che hanno rilasciato i margini, e quindi abbiamo questo scostamento poco di qualche decimo verso l'alto. Quindi, visti gli obiettivi economici finanziari, mi vorrei soffermare un attimo su quella che è la politica commerciale della società, perché ricordiamoci, crescita sostenibile è legata alla capacità acquisitiva, alla rigenerazione del portafoglio, e quindi la grande attività commerciale che abbiamo fatto in quest'anno ha dato degli ottimi risultati. Quindi sempre nella logica dell'acquisizione degli EPC contract, preferibilmente a pluralità di elementi, preferibilmente sono contratti che abbiamo con l'anticipazione contrattuale, preferibilmente devono avere un'autonomia a livello finanziario. Ed ecco perché il tutto poi si traduce anche in una riduzione del nostro net working capital. Nella slide a pagina 7 si vede benissimo l'evoluzione del portafoglio della società dal 2006 al 2016. Chiaramente nel 2016 abbiamo adesso un 61% del nostro portafoglio che è legato agli EPC contract e invece il 39% sono quelli tradizionali. Ricordo che l'obiettivo, cioè il risultato dei 3 miliardi e 6 di costruzione, del portafoglio di costruzione, è legato all'acquisizione del lavoro in California, del telescopio in Cile, dell'ulteriore contratto a Chuquicamata, la miniera che vi ho detto poc'anzi, del Brennero, del tunnel del Brennero e della chiusura dell'accordo di Mascalfonso. E questi diciamo che sono poi gli effetti positivi che poi abbiamo visto anche sul net working capital. L'approccio sulle concessioni rimane quello che abbiamo dettato l'anno scorso, quindi dismissione delle concessioni chiaramente dove la costruzione è completata, nuove acquisizioni, noi non è che non guardiamo le concessioni, ma le guardiamo con la logica di investire il meno possibile, comunque in relazione alle possibilità della struttura finanziaria del gruppo, quindi abbiamo detto partecipazione con una quota minoritaria nelle SPP, nelle società concessionarie, per poi avere invece una quota rilevante sulla parte invece della construction. Abbiamo fatto qualcosa di più nella logica di avere un capital light, cioè di contenere comunque la parte della posizione finanziaria netta e anche lorda. Abbiamo cominciato a disinvestire anche nel corso della costruzione, perché noi il nostro business è la construction e oserei dire anche l'operation and maintenance, che comunque è un elemento importante. Nel senso che avrete letto dai giornali e i comunicati che abbiamo fatto al mercato, noi abbiamo dismesso le nostre quote nell'ospedale in Cile, Felixburn, e questo ci ha consentito comunque di deconsolidare per 100 milioni di euro il debito lordo della società. Un'analoga situazione faremo, analogo approccio avremo sull'ospedale di Etlik in Turchia. Quindi stiamo cominciando a lavorare anche su degli asset, su delle partite che non erano previste nel nostro piano di dismissione, ma cominciamo anche ad anticipare ulteriori situazioni, sempre, ripeto, migliorative rispetto a quello che ci siamo detti nelle precedenti conference call. A pagina 8, quindi nella slide numero 8, ritorno sostanzialmente a uno degli elementi, a uno dei punti di forza della nostra società. Ricordiamo che quando abbiamo presentato il piano strategico ho ricordato a tutti quanti che la nostra società ha diversi punti di forza, ma due sono veramente importanti. Uno è quello della diversificazione geografica. Ricordo che in bilancio potrete notare che l'estero oggi partecipa al fatturato di Astaldi per circa l'85% e l'Italia deve per circa il 15%. La situazione italiana non la commento, ma insomma si capisce che il mercato è abbastanza statico, quindi la diversificazione geografica che Astaldi ha dimostra per l'ennesima volta che è un punto di forza, perché comunque pur se in un mercato statico locale continuiamo a crescere per la parte invece estera. Però abbiamo cominciato da diversi mesi ad avere un approccio anche di cautela, nel senso ci stiamo consolidando in aree con basso medio rischio, e mi riferisco al Nord America, mi riferisco al Cile, mi riferisco al Canada, stiamo guardando chiaramente anche la parte del Nord Europa. Poi sono delle aree di nuova apertura con un medio alto rischio, e questo mi posso riferire più che altro al tema Cuba e Iran. Stiamo però guardando anche l'Indonesia e Singapore, che rientrano invece in una valutazione di basso medio rischio. Tutto questo poi lo riaffronteremo in una forma un po' più di dettaglio quando ci vedremo in una presentazione del piano industriale 2017-2021, che è in mia intenzione farla intorno entro aprile. Poi fisseremo la data tramite l'Investor Relator, e quindi comunque è uno dei punti di forza, quello di continuare a lavorare sul de-risking. E questo lo avete visto anche nelle acquisizioni. Noi stiamo lavorando tantissimo in Nord America, è un nostro obiettivo importante quello di consolidare e di crescere in Nord America, quello di consolidare e crescere in Canada. Dopo il tema di Muscat Falls, il mercato canadese si sta aprendo, ci sono dei grandi investimenti, così come in Cile, così come in Norvegia e Svezia. Ci sono anche delle opportunità nelle nuove aree, però le stiamo guardando sempre con un'estrema cautela, quindi ci stiamo muovendo step by step. In Italia non è che siamo fermi, chiaramente abbiamo partecipato a delle gare, oggi risultiamo aggiudicatari in via provvisoria sulla Napoli-Bari, speriamo che ci siano altri progetti, ma ripeto, il mercato italiano, nostro malgrado, è abbastanza statico, speriamo in qualcosa di meglio strada facendo. La slide numero 9 vuole solo rifocalizzare l'attenzione di tutti sull'obiettivo, tra i vari obiettivi uno importante era quello di raggiungere, di superare i 3 billion. Obiettivo raggiunto. Ricordo che, e non vi ripeto per l'ennesima volta, comunque ci sono state tutta una serie di spinta sulla produzione sui grandi progetti, alcuni li abbiamo consegnati anche in anticipo, se vi ricordate proprio il tema del terzo ponte doveva essere completato a novembre, l'abbiamo completato in luglio e messo in esercizio in agosto, il tema dell'autostrada Kapsmir, prima fase, doveva essere completato a luglio, è stato completato a maggio e messo in esercizio, quindi abbiamo dato una grossa spinta. Devo dire che la struttura manageriale ha reagito molto bene. A pagina 10 vorrei rifare un commento un po' più puntuale su quello che è il portafoglio della società. È il terzo elemento, l'altro punto di forza. Noi abbiamo detto diversificazione geografica, diversificazione nel business, quindi ripeto, perché poi sono argomenti che riprenderemo alla presentazione del piano industriale, diversificazione geografica, diversificazione del business, quindi anche con un occhio più attento anche al facility management, e portafoglio, backlog. Quindi un nostro punto di forza è che il book to bill è sempre stato superiore a 1.1. Oggi il nostro portafoglio è di 10 miliardi di euro, 19,5 con le concessioni. Questi 10 miliardi di euro con le opzioni arrivano a 13. Quando io parlo di opzioni non sono progetti che ancora dobbiamo esaminare o progetti che non hanno una concretezza, sono opzioni nel senso che sono gare dove noi siamo risultati aggiudicatari in via provvisoria o stiamo aspettando l'aggiudicazione definitiva o siamo al terzo ricorso in alcune aggiudicazioni che dovrebbero essere già definitive, e mi riferisco chiaramente alla Romania, alla Polonia, che abbiamo diverse tratte di una ferrovia, In Italia stiamo aspettando la giudicazione definitiva della Napoli-Bari e la Turchia, già vi ho detto quali sono i progetti in corso. Questo portafoglio quindi ci dice che oggi abbiamo 13 miliardi, maggiore di 27 perché ci sono sempre la parte delle concessioni. Ritorno un attimo sulle concessioni però, perché le concessioni sono state per noi sì un investimento, è cresciuto l'indebitamento, adesso stiamo disinvestendo proprio perché la nostra natura, ripeto, è quella di costruire l'opera. Ma la nostra natura non è solo quella di costruire, ma è anche quella di progettare, costruire e adesso dico anche di mantenere l'opera. Quindi stiamo iniziando a guardare con molto interesse e ripeto, poi lo vedremo nella presentazione del piano strategico, anche la parte relativa all'operation e maintenance. Slide numero 11. Altri obiettivi del piano strategico. Ho fatto estrapolare dall'EBIT margin anche il core EBIT margin perché vi volevo dare una view su tutti i tre parametri e sono stati tutti e tre sostanzialmente raggiunti perché erano tutti, ripeto, l'EBITDA margin era all'incirca del 12%, il core EBIT era intorno all'8% e l'EBIT margin complessiva era del 10%. Come vedete sono tutti parametri sostanzialmente raggiunti. Quindi la capacità di delivery del management è importante, significa che abbiamo seguito e monitorato diversi processi e chiaramente il raggiungimento degli obiettivi sono la riprova dell'attività del management. Metto in evidenza anche gli altri tre parametri fondamentali sempre per la parte finanziaria, che facevano parte sempre di alcuni obiettivi del piano strategico, debito lordo e debito netto. Sostanzialmente si commentano un po' da soli, è chiaro che voi vedete al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 di dicembre come si è evoluta la situazione sul debito lordo e debito netto. Posizione finanziaria netta, avevamo detto che a fine anno saremmo stati al di sotto o all'incirca 1 miliardo e 100, siamo a 1,092. Questo è beneficio anche del fatto del trend del net working capital. È chiaro che per raggiungere questi obiettivi abbiamo dovuto adottare diverse leve e qui abbiamo costituito una task force sul net working capital per smobilizzare alcune stock di riserve, abbiamo acquisito lavori con l'anticipazione, quindi abbiamo fatto tutta una serie di attività per produrre, per arrivare a questo risultato. Chiaro è che l'altra leva importante è stata anche la dismissione degli asset in concessione, quindi sempre come ottica di riduzione del debito. Vi ricordo che poi una riduzione del debito o comunque un contenimento del net working capital abbiamo avuto già con l'accordo ponte sul Muscat Falls a luglio del 2016. Quindi questo solo per dire che i processi sono stati seguiti dal management proprio guardando gli obiettivi del piano strategico. Quindi è anche un momento di soddisfazione di tutti perché sono stati raggiunti diversi target. Sulla slide numero 13, che è sempre stato un tema su cui abbiamo discusso in diverse conference call, la dismissione degli asset in concessione, il programma, come state andando, avete veramente intenzione di dismettere, anche qui il raggiungimento degli obiettivi. Come vedete, a parte la 4 holding di cui ne abbiamo parlato diverse volte e non mi soffermo, abbiamo chiuso l'accordo su linea 5, quindi ci aspettiamo il cash in nell'arco del primo semestre del 2017. Il tema sull'ospedale di Santiago del Cile, e anche qui vi ho raccontato un po' tutta la storia precedentemente. Comunque il cash-in oltretutto è previsto nel primo quarter del 2017, 10 milioni, mi pare che è già arrivato, quindi, e abbiamo incassato. Chagas è stato firmato l'accordo a marzo e il cash-in è sempre nel primo semestre del 2017. Sugli ospedali toscani abbiamo ricevuto offerte e siamo, oserei dire, in uno stato avanzato della situazione, quindi anche questo mi sembra di dire che è stato un bel risultato. Restano i due asset turchi, ma avevamo già detto che l'avremmo visto nel 2018 e 2019 GOI e Mestre nel 2018. Abbiamo introdotto, come abbiamo fatto per l'ospedale in Cile, il tema dell'ospedale di Etlik ad Ankara, in Ankara, e su questo abbiamo cominciato a lavorare, speriamo nell'arco a cavallo tra la fine del 2017 e il 2018 di poter portare il risultato così come abbiamo fatto sull'ospedale in Cile. Nella slide numero 14 abbiamo cercato di quantificare in numero quello che vi ho raccontato nella slide precedente. Quindi quello che avevamo detto che nel piano strategico che avremmo fatto tra il 2016 e il 2018 con una dismissione, quindi un contenimento, una riduzione della posizione finanziaria per via delle concessioni, quindi un cash-in di 450 milioni di euro, oggi sostanzialmente stiamo intorno ai 200 milioni di euro e devono ancora avvenire le altre situazioni che vi ho detto e quindi abbiamo fatto un grande risultato. Stiamo in chiusura sul tema degli ospedali toscani e stiamo procedendo invece sulla parte degli asset turchi e sull'ospedale di Mestre. Mi arrivano da diverse parti, adesso andiamo alla slide numero 15, delle perplessità sugli asset che abbiamo messo in operation. Ma stanno funzionando, il traffico, le macchine passano sul terzo ponte o sul ponte di Smith. Devo dire che delle volte è giusto farsi venire dubbi, ma sui fatti questi più banalmente, facilmente riscontrabili, forse conviene farsi un viaggio in Turchia per andare a verificare se effettivamente queste opere sono in operation. Ma a parte la battuta, nel senso, le due autostrade sono in funzione, il traffico sta passando regolarmente, la cosa importante è anche che tutto il sistema di pedaggio in infrastrutture così complesse sta funzionando. Ricordo a tutti che i BOT in Turchia sono con il minimo garantito, ricordo a tutti che chiaramente per i primi due anni era previsto un traffico al di sotto del minimo garantito, perché si tratta di un avviamento, ma era perfettamente previsto nei piani economici finanziari. Ma ad Astaldi onestamente interessa poco, perché noi abbiamo messo nel nostro piano economico finanziario il minimo garantito. Devo dire che le pratiche per incassare la prima parte di minimo garantito sono in corso, non ci sono assolutamente segnali negativi su questo, quindi c'è con il committente un equilibrio e una disponibilità, quindi non c'è nessun tipo di problema. Stiamo andando avanti, la gestione delle due autostrade sta andando bene e tutto in linea con quello che è stato il piano economico. Nella slide numero 16 voglio fare un commento su un'attività che si riflette poi indirettamente sui numeri, perché poi tutto quello che accade in un'azienda, in una società, chiaramente è legata alla struttura organizzativa, al management e le regole con cui la società si muove. Quindi noi abbiamo sempre detto nel piano strategico che uno degli elementi importanti del piano strategico era il rafforzamento della struttura operativa. Se vi ricordate, in diverse conference call ho anche ho approfondito anche un po' la bontà della scelta di incardinare il know-how dell'azienda presso la Direzione Generale dei Servizi Industriali. Beh, tutto questo lo abbiamo fatto, abbiamo rafforzato la struttura organizzativa, la Direzione Generale dei Servizi Industriali sta funzionando. Abbiamo sotto controllo adesso in maniera più strutturata dal tender, dalle gare, fino a durante la costruzione, all'operation and maintenance, tutto il processo. Questo nucleo aiuta la società a uniformare tutta una serie di processi anche di controllo avanzamento, di controllo costi. Abbiamo rafforzato le aree periferiche con nuove risorse e quindi soprattutto sui nuovi progetti, in particolare quelli più grandi. Quindi la società in questo anno si è dato anche un rafforzamento a livello organizzativo importante. Questo poi si riflette, cioè serve anche perché noi abbiamo rivisto anche tutta una serie di processi più stringenti legati sempre al controllo e quindi il rafforzamento è stato un elemento fondamentale, si integra e è alla base della crescita sostenibile. Per darvi alcune indicazioni, alcune informazioni, so che esulano un po' dai dati di fine anno, però i dati di fine anno si concretizzano perché dietro c'è una squadra, c'è un management, non è che le cose si fanno, le fa solo l'amministratore delegato. Noi abbiamo assunto circa 70 persone dall'esterno in un anno, quindi significa aver rinnovato il management, aver rafforzato il management. Questo aiuta nella crescita. Abbiamo portato avanti un progetto a cui tengo tantissimo, che sono quelli del progetto dei managers del futuro, quindi siamo arrivati a 50 neolaureati che sono in attività, espletano le loro attività solo all'estero, fanno con noi un'esperienza di 2 anni e poi vengono assunti in via definitiva dalla società, per chi vuole restare chiaramente. Quindi questo processo, a parte quelli che noi prendiamo sul mercato, ma questo processo dei manager del futuro è perché stiamo preparando chiaramente la società alle sfide che ci aspettano per il futuro, quindi cominciamo a strutturare la società anche con risorse giovani e credo che questo sia un segnale molto importante. Nella pagina 17 ho tracciato un programma, noi vorremmo in aprile, poi fisseremo la data, presentare e darvi un update sul piano strategico, poi vabbè avremo l'assemblea e poi ci rivedremo nella prima decade di maggio con i risultati del primo quarter del 2017. Ci sono adesso tutta una serie di slide che sono di dettaglio rispetto a quello che vi ho detto fino adesso. Chiaramente c'è la slide numero 19 che riporta un po' più nel dettaglio i dati di fine anno e quindi il totale delle revenue a 3.004 miliardi, l'EBITDA 379 milioni, l'EBIT a 317 milioni. Abbiamo chiaramente messo in evidenza il contributo che vengono dalle attività delle partecipate per 87 milioni e il raffronto con il 2015, l'utile netto è a 72 milioni, ricordo che però noi abbiamo l'attualizzazione del prezzo della 4 Holding, quindi un fatto sicuramente di carattere finanziario per 24 milioni che penalizza sostanzialmente il risultato netto perché altrimenti saremmo stati a 97 milioni, quindi di fatto in crescita rispetto a quello dell'anno precedente, ma abbiamo assorbito questa attualizzazione. Vedete il trend a fianco di quello che è l'EBITDA margin e l'EBIT, quindi è chiaro che è un'evoluzione, su questo poi tutte le volte ci ritorniamo, è ciclica, quindi comunque c'è un andamento, oserei dire, ordinario nei valori. Chiaro che qui viene riportato di nuovo il tema di Mask of Falls. Prima di dare spazio a tutte le domande che poi ci saranno, aggiungo che sul Venezuela non c'è nessuna novità. Il Venezuela è come ci siamo lasciati nelle ultime conference call, non stiamo lavorando, stiamo lavorando invece nelle attività di relazione con il governo venezuelano, anche con il supporto di quello italiano per il recupero dei crediti. Non c'è nessun cambiamento rispetto, nessuna modifica rispetto a quello che vi ho detto poc'anzi, nelle precedenti conference call. Aggiungo, sempre per poi evitare domande su Mask of Falls è tenuto con un margine nullo, cioè con un K uguale a 1. È prudenziale, è legato al fatto che pur avendo chiuso l'accordo ci vogliamo tenere prudenti sul risultato della commessa, potevamo in qualche modo mettere in conto alcuni benefici ulteriori in termini di costi, però abbiamo preferito tenere il K uguale a 1. Questo perché il progetto, come voi se ben sapete, è un progetto complesso, sta andando avanti, sta al 60%, siamo fiduciosi, ma come amministratore delegato devo tutelare la società e preferisco per il momento essere cauto e tenere il K uguale a 1. Io non ritengo di dover entrare numero per numero, perché vi sono messi a disposizione, poi se avete bisogno di ulteriori approfondimenti lo faremo nella fase di domande e risposta o comunque tramite l'investor relator, però è chiaro che voglio segnalare che il net working capital sta a 805 milioni, a settembre era 915, vi ricordo che a giugno avevamo raggiunto 1,010 miliardi, ma con una particolarità, era il momento di massima spinta. Noi vi avevamo detto che avremmo contenuto questo valore, che stavamo operando sul tema, stavamo aspettando le aggiudicazioni e quindi gli anticipi di alcune commesse, migliorare il cash flow di alcune commesse, quindi e il risultato si è visto. È chiaro che questo valore è un combinato disposto a diverse situazioni, dalle anticipazioni al miglioramento del cash flow delle commesse, allo smobilizzo di alcune partite di riserve, quindi è comunque è un insieme di risultati. L'indebitamento netto è sotto al bilione, al miliardo e cento, e il capitale sociale sta, il patrimonio netto sta a 698 milioni di euro. Abbiamo poi ripercorso in una slide quello che è accaduto nella posizione finanziaria netta a partire da fine anno 2015 a metà del 2016, alla fine del 2016, che vi fa vedere nel dettaglio quello che vi ho raccontato a grandi numeri poco fa. Sul tema, sulla struttura del debito, questa è oramai una scheda che conoscete, quindi è inutile che sto qui a commentarla, quindi l'abbiamo messa sempre a completamento dell'informativa dei risultati di quest'anno. Chiaro che una delle attività che stiamo facendo è quella anche della rinegoziazione di certe scadenze, e quindi stiamo facendo un grande lavoro anche sotto questo punto di vista. Io ho cercato di raccontarvi tutto quello che è accaduto in quest'anno, forse avrei potuto spenderci 2 o 3 giorni perché i dettagli sono ben altri, però credo di avervi dato tutte le informazioni, ritengo che possiamo chiudere la parte dell'illustrazione da parte mia, siamo disponibili a dare le risposte alle eventuali domande, con una raccomandazione, diamoci una regola che ognuno faccia non più di 2 domande, perché sennò poi diventa una cosa che non finisce mai. Poi per alcuni dettagli vi pregherei di chiederli direttamente all'Investor Relator e siamo disponibili a darvi tutte le risposte e tutti gli approfondimenti che vi serviranno. Vi ringrazio per l'attenzione e lascio a voi adesso la parola.
Qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è da parte di Andrea Balloni di Fidentiis. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Io avevo un paio di domande. La prima è in merito al 2017, se è possibile avere un'indicazione di massima su EBITDA e debito che vi aspettate. E in modo particolare sul debito, volevo capire quanto sarebbe oggi l'ammontare di debito se andassimo a includere anche le dismissioni che avete annunciato a inizio anno. La seconda domanda invece riguarda l'impatto delle shareholding a profit and loss. Nel 2016 è stato di 88 milioni, volevo capire anche alla luce delle cessioni che ci sono state che cosa vi aspettate per il 2017. Grazie.
Per quello che riguarda i dati del 2017, è chiaro che vi ho già detto durante la presentazione che vi daremo un'apertura durante la presentazione del piano industriale 2017-2021. Quindi direi che è inutile anticipare dati, tanto sarà a breve. Quindi anche sul debito vi daremo tutte le informazioni nel corso della presentazione del piano industriale. Quello che vi posso dire è che il 2017 è in linea con quello che era il nostro piano strategico, quindi poi entreremo nel dettaglio quando ci vedremo alla presentazione del piano. Per quello che riguarda l'equity nel 2017, resta terzo ponte e GOI sostanzialmente, il valore è sempre quello.
Mi scusi, no, forse non mi sono spiegato una domanda. La prima sul debito riguardava il 2016, cioè quanto sarebbe l'ammontare debito a fine anno, ipotizzando che quelle dismissioni che avete annunciato nell'ultimo mese e mezzo fossero state chiuse a fine dell'anno scorso. E invece sul discorso dello shareholding, non è tanto il loro book value, cioè quello che avete, ma è capire quell'88 milioni come dobbiamo aspettarci che cambi nel 2017, cioè avrà una variazione positiva perché ci saranno concessioni che diventano operative, che quindi generano, oppure alla luce delle dismissioni che ci sono state è una voce che dovrebbe calare?
Allora, per quello che rimane, la prima domanda sul 2016, se dovessimo fare una valutazione a fine anno di quelle che sono le dismissioni in corso, dovremmo sostanzialmente dare un valore intorno a 100 milioni di euro netti, come netto. Per quello che riguarda il tema equity, ricordo che rimane sostanzialmente il terzo ponte e la gap di Smir, che nel 2017 sostanzialmente è il valore che abbiamo nel 2016, quindi non ci sono particolari variazioni. Spero di aver risposto.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Giuseppe Mapelli di Equita. Prego.
Sì, buonasera, avevo un paio di domande. La prima riguardava l'indicazione che avete dato sugli 849 milioni di capital employed nelle concessioni. Risulta appunto che 128 siano legati ai crediti IFRIC 12. Volevo capire se potete darci un update su equity e semi-equity appunto relativi a questi 849 milioni. E poi, sempre per il 2017, è vero che ci darete le indicazioni, però se potete darci una mano negli investimenti in equity e semi-equity previsti appunto per il 2017 per le concessioni che avete ancora da dover finanziare. Grazie.
Allora, per questi dettagli passo la parola a Cauci.
Sì, buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda il valore del capitale investito in concessioni, 850 milioni circa, abbiamo circa 370 milioni che è il valore delle partecipazioni, proprio il valore di carico della partecipazione nel bilancio consolidato, e circa 300 milioni che invece è il valore dei prestiti subordinati, cioè gli shareholder loan che sono stati, diciamo, apportati nelle società di progetto.
Sì, non
Di
ho
tutto
capito.
questo valore, circa 220 milioni appartengono a quegli asset che noi abbiamo messo nell'ambito degli asset in dismissione. Quindi, quando leggerete poi il bilancio nel dettaglio, troverete ampia disclosure. Quindi, significa sono quegli asset che si ritiene possano essere ceduti entro l'esercizio successivo. E stiamo parlando quindi della metropolitana a Milano, stiamo parlando degli ospedali toscani, dell'impianto idroelettrico di Chagayes, cioè quello di cui si è parlato in precedenza. Per quanto riguarda l'importo relativo all'IFRIC 12, vi ricordo che era la valutazione, diciamo, dei crediti finanziari derivanti dai diritti di concessione che erano relativi quasi esclusivamente, se non esclusivamente, all'ospedale Felix Bulnes,
Certo.
che da un punto di vista, diciamo, di stacco della partecipazione è avvenuta nel mese di marzo, e quindi troveremo, diciamo, l'esclusione dal consolidamento a dicembre nel bilancio, per poi vedere l'effettivo stacco della partecipazione e quindi l'incasso del 49% del corrispettivo che è avvenuto un paio di settimane fa. Spero di aver
Sì,
risposto.
mi sono perso l'indicazione che ha dato di equity, scusi.
Allora, il valore delle partecipazioni in equity del versato è pari a 370 milioni circa. Per quanto riguarda la previsione di investimento per l'anno 2017, che sostanzialmente è il completamento della fase terminale del terzo ponte e poi il supporto alla metropolitana di Milano linea 4 ed altri progetti in concessione, abbiamo un valore di circa 60 milioni. Quindi, diciamo, siamo nella fase terminale del grosso programma di investimenti e da oggi in poi sarà tutto in decalage rispetto all'importo che vi ho appena evidenziato. Quindi molto meno significativo rispetto al passato, ma così come avevamo ampiamente anticipato.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Alessandro Tortora di Mediobanca. Prego.
Sì, salve, buonasera. Avrei anche io un paio di domande. Allora, la prima domanda è sulle attività appunto commerciali, sullo sviluppo appunto attività commerciali. Ha menzionato prima delle possibilità in Turchia. Quello che volevo capire era un pochino se sono appunto progetti sempre anche qui secondo lo schema BOT o se sono appunto, diciamo, contratti di sola costruzione in Turchia. Invece poi la seconda domanda è legata appunto al vostro, diciamo, livello di tax rate intorno al 24, questo giusto per avere un'idea se è sostenibile. Invece poi giusto una precisazione in merito appunto, scusate, la domanda precedente, avete parlato di un valore di libro totale di 770 milioni delle concessioni escludendo appunto la parte di IFRIC 12, non ho sentito bene, scusate, la parte di equity e semi-equity. Grazie.
Allora, magari dico nuovamente la parte di
Sì,
equity,
grazie.
370 milioni, la parte di semi-equity, circa 300 milioni. Per Questo però, ripeto, comprende ancora i valori di investimento degli asset che sono oggi oggetto di dismissione nel corso del 2017.
Ok.
Per quello che riguarda la politica commerciale, credo che lei abbia fatto una domanda puntuale sulla Turchia. Noi siamo risultati aggiudicatari di un lotto metropolitano, della metropolitana di Istanbul, che è un appalto tradizionale con pluralità di elementi, che vale circa 600 milioni di euro. Siamo in una compagine di quattro società, e quindi è un appalto tradizionale. L'altro progetto dove risultiamo aggiudicatari è un progetto strettamente connesso con l'altra autostrada che stiamo facendo, quindi è un piccolo BOT dove ci vede sempre in tre soci, ma stiamo parlando di un investimento all'incirca di 350 milioni di euro come valore totale. Quindi stiamo parlando più che altro di un prolungamento, ma nulla di significativo.
Ho capito, grazie.
Il tax rate è circa il 25% ed è sostenibile nel proseguo.
Ho capito. E se posso, giusto una domanda ulteriore, so che devo stare nelle due, ma ci provo, poi se vuole non
sì, però io mi ricordo che lei tutte le volte sfora la seconda.
Allora non faccio la domanda. Allora non
guarda, però io sono molto...
Non faccio la domanda allora.
No, ma sto scherzando, lei può benissimo fare la domanda.
Era solo una cosa, ricordavo che... sui risultati di 9 mesi ci aveva detto che c'era un'incidenza maggiore del costo del lavoro e che al tempo stesso avevamo avuto appunto meno ammortamenti, no? Immagino fosse dovuto a un certo mix, a un tema di magari maggior utilizzo appunto della manodopera ecolocale su subcontracting. Volevo chiedere, è un tema che rivediamo anche sul 2017 o semplicemente invece magari abbiamo un pochino una normalizzazione di questi due fattori, ammortamenti da un lato e costo del lavoro? Basta.
Ma io direi che nel 2017 sia per il tema ammortamenti e quant'altro si rinormalizza il valore, quindi ripeto, è stato tutto legato, e già vi ho spiegato, alla spinta che abbiamo dato nel 2016.
Ecco, grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Saul Casadio di MNG. Prego.
Sì, buonasera, salve. Io avrei un paio di domande sul cash flow, una di carattere generale e una più specifica sul 2017, se è possibile. La prima inizierei con quella di carattere più generale. Cioè, guardando al cash flow statement, sostanzialmente sono 2 anni che avete una buona performance di revenues e EBITDA, però il cash flow from operations è negativo, e quest'anno è particolarmente negativo. Questo nonostante il fatto che il vostro backlog è cresciuto, quindi insomma, mi sarei aspettato una dinamica del circolante in realtà favorevole. Può commentare un po' sul perché, diciamo così, i buoni risultati che state ottenendo sotto il profilo commerciale poi non si stanno traducendo in un buon risultato di cash flow? Questa è la prima domanda generale, poi mi riservo se possibile una su più dettaglio sul 17.
Un secondo, adesso le articolo una risposta. Allora, ripercorrendo un attimo quello che è accaduto nel 2016, però, per darle una risposta, è chiaro che la spinta che abbiamo dato sulla chiusura di questi progetti, l'abbiamo già detto, ha comportato un'esposizione maggiore, e mi riferisco soprattutto ai progetti turchi, quindi sul tema, eppure la Russia, che ha un rotativo un po' più lento nella situazione. Poi vi avevo già detto nella conference call di settembre e anche, se non sbaglio, in quella di giugno, che stavamo cercando di rimettere dentro le anticipazioni, così come per raggiungere il livello negli anni passati, che sta intorno ai 600 milioni di euro, ma che ancora invece non abbiamo raggiunto. Ricordo, stiamo intorno ai 450-490 milioni, adesso il dato preciso non lo so, non ho ben memoria. Comunque ci sono circa 150 milioni ancora per raggiungere quel livello legato alle anticipazioni che dovrebbe entrare. Quindi abbiamo avuto un 2016 che ha spinto molto nella produzione, con un rotativo che è andato un po' più, soprattutto sui grandi progetti, un po' più lentamente, e abbiamo avuto sì degli anticipi, ma non tanti da raggiungere i livelli che abbiamo avuto in precedenza. Ma questo l'avevamo già detto, sapevamo che era un anno di svolta, ne eravamo coscienti, abbiamo fatto un lavoro per avere un'inversione di tendenza tra quello che erano gli investimenti e quelli che erano invece gli anticipi, il valore delle entrate legate agli anticipi, ma ci stiamo lavorando, sapevamo che il 2016 sarebbe stato un anno di transizione. Oggi, per quello che sarà il 2017, poi lo vedremo, come ripeto, anche nella presentazione del piano industriale, è chiaro che su questo tema stiamo lavorando molto, stiamo spingendo molto. E ribadisco, abbiamo istituito una task force proprio per migliorare questi aspetti, e quindi mi aspetto ulteriori miglioramenti. Oltretutto nel 2017 ci saranno ulteriori cash in legati alla dismissione degli asset, quindi smobilizzo di partite relative alle riserve, dismissione degli asset e nuovi progetti con anticipi. Quindi io mi aspetto che nel 2017-2018 questa inversione di tendenza sia più marcata rispetto a quello che è accaduto nel 2016.
Però giusto per chiarire la sua risposta, perché non sono sicuro di aver capito, diciamo così, la risposta, un discorso di un problema di execution, un problema di, diciamo così, il mix di progetti che hanno una dinamica del finanziario meno favorevole, un discorso di mercato dove i progetti nuovi, diciamo così, sono finanziariamente meno favorevoli o comunque hanno una dinamica dei pagamenti meno favorevoli. Di queste tre cose che ho nominato, non ho capito bene quale, diciamo così, a quale lei puntava.
Beh, io credo di averle dato una risposta che risponde a questa sua ulteriore precisazione, nel senso che è un combinato di situazioni. Noi abbiamo avuto un 2016, se voi andate alla slide numero 5 della presentazione, in cui abbiamo chiuso dei progetti e, come vi ho detto, su alcuni abbiamo dato anche un'accelerazione, sono progetti che hanno anche un rotativo molto lento, quindi che richiede un po' più tempo. Nel frattempo sono partiti alcuni dei progetti dove siamo risultati aggiudicatari con gli anticipi, e quindi però non sono partiti sostanzialmente tutti, alcuni partiranno nel 2017. Abbiamo fatto delle dismissioni degli asset in concessione, che comunque nel 2017 dovrebbero chiudersi con dei cash in. Quindi è chiaro che è stato un anno di transizione, ma questo già l'ho detto diverse volte. Ci sono anche state sostanzialmente dismesso delle partite a livello di riserve, altre sono rimaste per il 2017, 18 e 19, che poi ne discuteremo nel piano industriale. È chiaro che il 2016 è stato un anno di transizione, abbiamo raggiunto degli obiettivi, su questa partita c'è ancora da lavorare, chiaramente, ripeto, sul tema degli anticipi almeno 4 anni fa, 5 anni fa avevamo un valore di circa 600 milioni, oggi quest'anno nel 2016 abbiamo raggiunto circa 480-490 milioni, quindi è chiaro che noi abbiamo il debito come priorità e quindi dobbiamo continuare a lavorare su questa partita.
Ok, se posso chiedere diciamo, due dettagli sul D17, perché nella slide 21 date una, diciamo così, una rappresentazione del cash flow di quest'anno. Un paio di cose mi balzano un po' all'occhio. Uno, il fatto che le tasse più i cash interest sono circa 200 milioni, che è molto più alto rispetto al passato, quindi mi chiedevo se poteva dare il dettaglio tra tasse e interessi. E l'altra cosa, se poteva il CAPEX, che immagino contenga sia gli investimenti in concessioni che il construction CAPEX, più o meno 150, 160, se poteva anche lì dare uno split tra quanto è il CAPEX delle costruzioni e quanto invece è l'investimento nelle concessioni.
La prossima domanda dalla conferenza.
No, un attimo
Chiedo
che
scusa.
stiamo verificando solo dei dati puntuali, la risposta, e quindi un secondo. Allora, in termini di CAPEX, per quello che riguarda il 2017, ci aspettiamo 50 milioni per quelli che sono gli investimenti legati alle costruzioni, quelli ordinari. E invece per quello che riguarda le concessioni sono i 60 milioni che aveva detto prima Caucci, saremo intorno ai 110, quindi più bassi rispetto ai 150-160 di quest'anno. Invece per quello che riguarda i 200 20 milioni sostanzialmente, e che riguarda sia la parte del costo del debito, ma anche la parte della differenza cambi, e devo dire che la differenza cambi oltretutto ha avuto un valore non marginale in questo ultimo quarter.
Ma la differenza cambia in che senso? Che senso sul cash flow? Per degli swap che dovete pagare?
No, diciamo, parliamo in generale degli effetti che abbiamo avuti dalle operazioni di copertura del rischio di cambio che noi poniamo in essere e dagli effetti che derivano sostanzialmente per l'area finanziaria in generale dall'incremento del portafoglio ordini e quindi da quello che ne deriva in termini di costo delle garanzie associate. Quindi parliamo di performance bond, bid bond, cioè il volume dell'attività si è molto accresciuto. È chiaro che in questo periodo hanno anche inciso diciamo, un incremento generale del valore del debito che ha determinato un costo oggettivamente superiore rispetto ai periodi precedenti. Quindi questa è un pochino la spiegazione all'onerosità di quel debito. È chiaro che l'obiettivo del 2017, però poi verrà spiegato nel dettaglio, diciamo, ha come priorità aggredire questo tipo di onerosità per cercare di ottimizzarla al meglio.
Ci può dare lo spaccato?
Per tutti i dettagli, vi prego di rivolgervi all'investor relator. Ok? Grazie.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Hemant Dabke di Barclays Capital. Prego.
Avrei qualche domanda sul cash flow a pagina 21. Avete nella prima metà dell'anno una riduzione del circolante. Vi aspettate anche la stessa stagionalità nel 2017? E poi, sempre appunto a pagina 21, abbiamo 85 milioni. Ci può dare qualche dettaglio al riguardo? Questa era la prima domanda. Seconda domanda. Ora, il consolidamento del debito del progetto in Cile, 100 milioni, no? È dovuto, è legato questo, cioè, scusate, è incluso nella posizione finanziaria che avete presentato oppure no, questa deconsolidazione di 100 milioni di euro per il progetto cileno? Per quanto riguarda la seconda domanda, qui Alessandra, per il deconsolidamento del debito dell'ospedale di Santiago, viene deconsolidato dal debito lordo e sarà escluso dal debito netto nel momento in cui verrà chiuso, diciamo, l'accordo. Per quanto riguarda la sua prima domanda, potrebbe ripetere la sua prima domanda perché non l'abbiamo sentita, non abbiamo compreso dunque la domanda. Tornando sulla risposta alla seconda domanda, però ancora sono un po' confuso. Il progetto cileno è non recourse perché è incluso nella posizione finanziaria netta che la società riporta a livello di gruppo. Non ho capito bene, per cui vorrei un chiarimento al riguardo. La prima domanda invece era su cash flow, pagina 21 della presentazione. L'evoluzione del circolante, 321 milioni nella prima metà, ci dobbiamo aspettare anche lo stesso livello di stagionalità quest'anno e poi abbiamo 85 milioni di fuoriuscite di cassa, vorrei sapere cosa sono queste uscite di cassa pari a 85 milioni, sempre sulla stessa diapositiva. Per quanto riguarda l'ospedale di Santiago è un contratto in concessione per cui avevamo il 100%, abbiamo raggiunto l'accordo per vendere 49% della nostra quota, ora abbiamo una operation congiunta per cui non viene più consolidata linea per linea o completamente, ecco perché il debito prosoluto è stato deconsolidato dal debito lordo. Quando l'accordo però verrà chiuso, l'effetto che noi abbiamo incluso negli asset che devono essere venduti sia nello stato patrimoniale che nel conto economico usciranno sostanzialmente al nostro stato patrimoniale nel momento in cui l'accordo verrà ufficialmente chiuso. Per quanto riguarda la domanda sul circolante, come lei sa, noi abbiamo un aumento del circolante, questo storicamente nella prima metà dell'anno, e vorrei sottolineare il fatto che lo scorso anno è stato particolarmente elevato a causa del progetto canadese. Vi ricorderete che nel mezzo dei negoziati per il primo contratto ponte che è stato firmato a luglio, ecco perché qui vedete un picco del debito netto a partire appunto da giugno, per cui dovremmo vedere intanto un aumento nella prima parte dell'anno e poi in genere abbiamo una riduzione nella seconda parte dell'anno per il circolante. Per quanto riguarda altri elementi che potrei aggiungere, un attimo solo per cortesia. Allora abbiamo estratto dall'EBITDA che abbiamo mostrato il reddito da partecipazione in quanto è una posta non cash, ecco perché è stata indicata separatamente. E poi sul progetto cileno, deconsolidando 100 milioni di debito lordo, questo porta anche a una parte o un importo corrispondente negli asset oppure no? Come la devo vedere questa cosa? Ora, se capisco bene, mi sta chiedendo se avremo meno investimenti da parte nostra nell'asset, è questo che mi sta chiedendo perché non ho capito. volevo sapere se l'investimento in Cile era incluso negli attivi e non solo nella parte di deconsolidamento del debito. Purtroppo non riusciamo a sentirla bene. Potrebbe alzare la voce, per cortesia? Ora, quando deconsolidate 100 milioni di debito lordo in Cile, ci sarà una corrispondente riduzione dell'investimento nell'asset, questo sto chiedendo. Ora, l'investimento che è stato pianificato per l'asset in Cile era già incluso nelle nostre previsioni quando abbiamo presentato il piano industriale e era già prevista una riduzione del nostro investimento su questo asset, perché l'asset verrà preso in opera dal investitore finanziario, ma il debito che noi deconsolidiamo non è simile all'investimento che dobbiamo fare su questo asset.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Marina Loland di Panning Capital. Prego.
Buonasera, grazie mille per avermi dato la possibilità di fare una domanda. Ora avrei una domanda sul circolante. Vorrei avere una suddivisione per regioni, per cui vorrei vedere i movimenti sia in entrata che in uscita, quelli che sono i più importanti. Ora, non abbiamo avuto la scomposizione, il breakdown del cash flow per l'anno precedente, per cui credo che potrebbe essere interessante vedere quelli che sono stati i principali movimenti a livello del circolante. E poi a quanto ammonta il CAPEX totale per il prossimo anno? Ho sentito 85 per le concessioni, però ho sentito 160 anche. 160 è il totale oppure è separato dalle concessioni? Potreste appunto chiarirmi questo dubbio, grazie. Buonasera Marina, sono Alessandra, parto dall'ultima domanda. Il CAPEX per il prossimo anno, ora 50 milioni di euro per quanto riguarda il CAPEX tecnico e poi un altro 60 milioni di CAPEX per le concessioni, che fa un totale di 110 milioni di euro per il 2017. Per quanto riguarda i movimenti in entrata e in uscita del circolante, nel 2016 il movimento principale in ingresso è stato il Canada. Inflow importante è stato il Canada, poi il terzo trimestre firma dell'accordo, questo ha consentito di ridurre il circolante. Per quanto riguarda poi le geografie e i movimenti importanti, le devo mandare le informazioni perché devono essere estratte appunto dal bilancio complessivo. Bene, ho capito. Ora, per quanto riguarda la Turchia, c'è stata qualche difficoltà a avere il pagamento. Vale ancora oggi la situazione oppure avete incassato quello che pensavate di incassare entro la fine dell'anno? Ecco, io vorrei sapere che cosa vi aspettate ancora di incassare quest'anno. Un attimo solo che controllo. Volevo solo controllare un attimo i dati. Per quanto riguarda il circolante quanto incassiamo in Turchia, che era oggetto della sua domanda, come abbiamo sentito abbiamo completato le operazioni di costruzione su due asset nella parte finale dell'estate. In base al contratto il cash in è previsto, e tra l'altro è espresso in dollari, per contratto il cash-in è previsto che fosse nel 2016 e nel 2017. Questo è previsto dal contratto che abbiamo siglato per questi due asset, per cui non è un effetto straordinario. Ora, non sono certa di aver capito correttamente, perché durante la conference call dello scorso trimestre avete detto che avevate 290 milioni di assorbimento di circolante legato appunto ai progetti turchi. Per cui la mia domanda è: avete recuperato oppure dovete ancora recuperare questo importo? Marina, mi dispiace, ma non capisco dove lei ha preso questo dato di 290 milioni legato alla Turchia di cash outflows. Beh, è un dato che avete annunciato durante l'ultima conference call, per questo sto facendo questa domanda e sarebbe utile capire quella che è la situazione in Turchia, proprio per la natura della situazione del paese. Ora, alcuni concorrenti, ad esempio, hanno difficoltà a essere pagati, per cui volevo essere certa che la stessa cosa non avvenisse anche a voi. Volevo semplicemente comprendere. No, ho capito. Ho capito le sue preoccupazioni. Un attimo solo.
Allora, entro un attimo rispondo sulla questione posta sulla Turchia. In Turchia non abbiamo alcun tipo di problema con il nostro cliente, lo premetto perché credo che ci siano degli equivoci, a parte che non credo di aver mai parlato nella conference call precedente di 290 milioni, non mi risulta, anche perché è un numero che non conosco, e non credo di averlo mai detto, comunque adesso faremo delle verifiche se c'è stato qualche malinteso, ma assolutamente non ritengo che sia così. Comunque, premesso che con il cliente pubblico, con il nostro concedente non ci sono problemi, quindi noi non abbiamo, non so i problemi delle altre aziende quali siano, quindi il nostro committente pubblico, il nostro concedente ci deve semplicemente adesso pagare i ratei del minimo garantito a partire dal primo semestre di quest'anno e stiamo chiaramente, come vi ho detto, facendo le pratiche per il pagamento, ma non c'è nessuna sensazione negativa in merito, anche perché le autostrade stanno funzionando. Il tema del rotativo più lento sui progetti turchi è legato nel rapporto tra la concessionaria e la construction, ma sono milestone di pagamenti legate al piano economico-finanziario che chiaramente avendo accelerato e quindi noi avendo privilegiato un'accelerata sulla costruzione, le milestone erano previste secondo contratto più avanti, quindi è chiaro che abbiamo speso prima e incasseremo alle date del contratto. Quindi questa inefficienza, chiamiamola, sul working capital è legata al fatto che noi comunque abbiamo accelerato sul lavoro, però le milestone rispetto al nostro cliente, che è il concessionario privato, sono rimaste quelle da contratto. È semplicemente questo, non ci sono problemi, arriveranno gli incassi secondo contratto. Ne eravamo coscienti, però abbiamo voluto completare le opere prima, anche perché collegata a quest'opera, a questa accelerazione, c'era anche un early completion, quindi anche un premio per la joint venture construction. e quindi che ci verrà pagato, e quindi questo a miglioramento della redditività della parte della costruzione. Io credo di aver chiarito la situazione sulla Turchia. Se c'è stato un misunderstanding, con questo dovrei aver riallineato tutti. L'importo non mi ritorna, quindi non ci sono temi che riguardano il cliente pubblico. Grazie.
Bene, grazie mille.
La prossima domanda è da parte di Raul Sequera di Cenavari. Prego.
Bene, buonasera, grazie mille. Beh, la stessa domanda è stata posta in modi diversi precedentemente. Come lei ha detto, si è avuto un chiaro movimento negativo del circolante nella prima metà del 2016, qualcosa come 320 milioni di euro come valore cumulativo, che avete già discusso. Ora, siccome gli anticipi potrebbero essere pagati un pochino dopo, ci dobbiamo aspettare lo stesso livello negativo di circolante nella prima parte del 2017, più o meno attorno a 320 milioni di euro, e sto parlando insomma di un ordine di grandezza. Seconda domanda. La mia seconda domanda ha a che fare con la Turchia e le concessioni in Turchia. Ci può dire a oggi quanto sarà il CAPEX futuro previsto per le concessioni turche nel 2017 e 2018? Vorrei, se possibile, il dato complessivo. E quanto del CAPEX non è coperto o non ha un project finance oggi, e cioè il rischio che il costo salga e voi non riusciate a completare il tutto. Per cui, e poi una domanda sui dividendi, perché avete fatto appunto delle avete venduto degli asset. Allora, ci dobbiamo aspettare che il contributo delle joint venture e degli associati, parti associate, scenda nel 2017 rispetto al 2016. Un attimo solo, per cortesia.
Allora, sul tema che riguarda i versamenti delle ulteriori equity sui progetti turchi, così cerchiamo di chiarirci definitivamente. Il tema allora, sul progetto della GAP Zizmir non dobbiamo versare più equity. Ricordo che quel progetto, già detto anche quando ho presentato il piano strategico, è stato oggetto di un refinancing e quindi la seconda fase non richiede ulteriore versamento di equity, quindi quello è chiuso. Per quello che riguarda il residuo del terzo ponte, alcuni prolungamenti e l'ospedale di Etlik, Nell'anno 2017 ci saranno circa 40 milioni di euro rispetto ai 60 di Capex che abbiamo previsto per tutto il tema delle concessioni, quindi ridotto rispetto all'anno precedente. Nel 2018 passeremo a 30, quindi in chiusura. Punto. E quindi abbiamo finito con gli investimenti in Turchia. Dopodiché, dopodiché c'è il tema legato alla ciclicità del net working capital. È chiaro che la ciclicità, già ve l'abbiamo detto rispondendo ad altre domande, noi abbiamo nel primo semestre un valore che sicuramente è sempre più impegnativo, ma sicuramente più ridotto rispetto a quello del 2016. Ricordo che nel 2016 i 321 milioni sono legati essenzialmente alla spinta produttiva che abbiamo fatto sui progetti turchi e anche chiaramente legata al Canada, che poi comunque abbiamo beneficiato dell'accordo che abbiamo fatto a luglio, e quindi poi si è ridotto il net working capital. Quindi nel primo semestre abbiamo quella ciclicità più contenuta rispetto al 2016. Per quello che riguarda i temi legati proprio alle tematiche del finanziamento dei progetti turchi, non abbiamo altri impegni rispetto a quelli che abbiamo, sono tutti progetti finanziati. Vi ho solo accennato a quel piccolo progetto in BOT, devo dire che si vedrà più in là, ma del tutto marginale, perché partecipiamo in tre soci con un investimento che sarà dell'ordine dei 15-20 milioni, ma insomma stiamo parlando praticamente di un investimento minimale. Credo di aver risposto a tutte le domande.
E i dividendi dalle joint venture, dagli associate? Chiede dividendi o i proventi da partecipazione? Lei chiede il risultato del 2017. Sì, chiedevo i proventi da partecipazioni, non i dividendi, ma l'income, perché questo va poi a impattare sull'EBITDA consolidato. Siccome avete fatto delle cessioni, prevediamo che questo importo scenda. Di quanto? Per il 2017 quell'importo rimarrà stabile. Grazie mille.
Ingegner Sinellis, al momento non ci sono ulteriori domande prenotate.
Ringrazio tutti e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buona serata. Arrivederci.